del piano, dove Maradona segnò il primo gol italiano, sia pure in un amichevole, facendo io e lui un incontro con i Cioli. I Cioli è il nomignolo della squadra di Castel del Piano che giocò in amichevole con Maradona, e incontrammo tutti i vecchi calciatori, ovviamente tutti con i capelli bianchi, e quindi io e Franco Esposito eravamo lì a ricordare quel gol di Maradona e tante altre cose. E Franco Esposito è stato un grande, io mi auguro che venga ricordato come un grande, perché è appartenuto a una generazione di giornalisti che andava sempre in giro a cercare le notizie, non le aspettava, sapeva rapportarsi e relazionarsi con i colleghi, non era arrogante, non era presuntuoso. Molti dicono che è una brava persona, io dico di più, era veramente quello che ciascuno di noi vorremmo essere come giornalisti, poco egoisti ma soprattutto molto appassionati del mestiere che facciamo. Franco Esposito è stato uno di una generazione, diciamo, di quelli che quando lo leggevi imparavi qualcosa.
Prego, prego Antonio.
Sì, no, mi insomma unisco al ricordo del maestro Salvatore Biazzo, che voglio riportare anche all'attualità, no? Come dicevi Cristian, insomma. Sì. Salva, che Napoli hai visto lì? Andiamo con ordine, poi ti porto anche le dichiarazioni di oggi di De Laurentiis, però non posso non chiederti di questo Parma-Napoli. C'erano tante aspettative, il Napoli metterà pressione all'Inter eccetera eccetera, poi insomma altro che pressione, l'Inter sotto 2-0 era molto tranquilla perché il Napoli aveva pareggiato, al massimo perdeva un punto, poi l'ha anche ribaltata, quindi Napoli molto, molto deludente, come l'hai inquadrato?
Guarda, io dico che il pallone si è sgonfiato. Si è sgonfiato il sogno, l'aspirazione, sono calate in maniera quasi a zero le probabilità, perché oramai il campionato è finito, ma soprattutto l'Inter dimostra che anche quando incontra squadre difficili ne viene fuori. Le squadre che, sulle quali diciamo si puntava nella speranza di un inciampo da parte dell'Inter erano Fiorentina, Atalanta, Roma e la partita con il Como, quindi non ci facciamo illusioni. Atalanta e Fiorentina ha fatto due pareggi, sì. Con la Roma ha vinto 5-2 e con il Como, che secondo me gioca il miglior calcio, ha vinto 4-3, il libro è chiuso.
Sì, sì. Ma ti aspettavi di più da... ovviamente dal Napoli, anche da Conte, nelle scelte,
questo sì.
Un po' di coraggio in più, ma, non lo so.
Ma sì, questo come del resto credo tanti, perché poi possiamo giustificare tutti. Cioè, noi siamo costretti ogni volta, prima di parlare di Conte, a fare un inchino, no? Un po' come facevamo pure con Spalletti. Cioè, ogni volta che parliamo di un allenatore che ha fatto qualcosa di importante nel Napoli, dobbiamo prima fare l'inchino e dire è il numero uno, lo vorremmo se... Allora, esatto. Io questo lo do per scontato. Per me è Conte per tutta la vita. Detto questo, non si può non rilevare che comunque la partita con il Parma, non dico agevolmente, ma si poteva vincere. Perché dopo aver visto il secondo tempo del Milan, non il primo, per carità, perché fu un primo tempo mediocre, ma se avesse giocato come ha giocato il Napoli del secondo tempo col Milan, avrebbe fatto al Parma 3 gol, probabilmente avrebbe vinto 3-1, perché loro hanno segnato dopo 30 secondi per un infortunio tra Buongiorno e Juan Jesus, il quale poveretto ha chiesto anche scusa, però insomma fa specie che una squadra nello stesso campionato, una squadra allenata da Conte, è capitato col Genoa ed è capitato con il Parma di prendere un gol nei primissimi minuti, dopo 30 secondi a gol Genova, addirittura dopo 1 minuto e 15.
Salvatore, noi sappiamo che insomma un po' la colpa del gol che il Napoli ha preso è ovviamente di Juan Jesus in coppia con Buongiorno, insomma un po' un concorso di colpa, però possiamo anche dire che in porta abbiamo un portiere, ovvero Milinkovic-Savic, che i suoi 18 milioni non li sta facendo valere tantissimo, anche perché è un portiere che, insomma, di salvataggi miracolosi ne fa poco. Insomma, il gol di Cerezza è veramente molto bello, mette veramente una palla difficile all'angolino, però insomma la gran parata non la fa mai.
Ah, ma questa è una cosa che ti ho suggerito Antonio Gaito, questa come la penso?
No,
Antonio Gaito è cattivo, quindi
te lo giuro, lo sai.
Non ci siamo parlati.
No, scherzo.
Sì, sì, tra l'altro ho fatto tardissimo, svegliamo questo retroscena, quindi sono arrivato 10 secondi prima dell'inizio, quindi non abbiamo...
No, vabbè, scherzo. Insomma, dobbiamo pure in qualche maniera divertire chi ci ascolta, perché certo, altrimenti li abiliamo soltanto. No, guarda,
certo.
Io dall'inizio del campionato sono stato perplesso su Milinkovic e Savic, e lo resto ancora adesso a maggior ragione, perché ho messo insieme un piccolo dossier su Milinkovic e Savic. Ma non perché mi sia antipatico, ma semplicemente perché mi pare che un portiere come Meret, che comunque ha vinto 7 titoli, non è che ne ha vinto uno e non l'ha vinta in 20 giornate come la Supercoppa che ha vinto Milinkovic e Savic. Meret, grande portiere che ha fatto grandi cose, però mi sembrava che fosse divisivo. C'era una parte che lo criticava pure quando faceva delle grandi parate e una parte che invece lo esaltava. Allora mi ero posto il problema che noi, un calciatore, dovessimo in qualche misura giudicarlo con lo stesso parametro con il quale giudichiamo tutti quanti quelli che sono venuti prima. E quindi ho con molta attenzione visto Milinkovic e Savic, ma tecnicamente Milinkovic e Savic è inferiore a Meret. Questo ce lo dobbiamo dire. Quando noi parliamo, abbiamo parlato sempre mercato, se n'è andato Lang, se n'è andato quell'altro, abbiamo dato via Raspadori, abbiamo... però poi non ci siamo accorti che c'era un grande problema, che è questa alternanza tra Meret e Milinkovic e Savic. Peraltro Milinkovic e Savic ha fatto degli errori clamorosi. Adesso non voglio andare sulla partita col Parma, dove probabilmente qualcosina in più, essendo uno di 2,02 metri, si allunga le braccia che sono almeno l'altezza degli arti inferiori, dovrebbe arrivare a 2,70 metri, quindi coprire quasi il 50% della porta. Sì. Allora lasciamo perdere, era imparabile il tiro col Parma, ma qualcuno si vuole ricordare che ha preso 2 gol su colpo di tacco in questo campionato e in Champions, che poteva forse col Benfica, il Napoli, fare qualcosa, ha perso 2-0, 2 gol che si potevano evitare. Cioè, voglio dire, bisogna stare molto attenti, anche questo è stato un equivoco, per cui vi sentivo poco fa, prima che cadesse la linea,
sì,
dicevate una cosa secondo me molto importante e vera, cioè nel senso che se resta Conte, ebbe qualche chiarimento su quella che è la campagna acquisti che si vuole fare, il mercato che si vuole fare. Cioè non devi andare a prendere un altro alto a sinistra quando tu Alisson Santos non lo fai giocare. È inutile andare a prendere un alto a destra quando tu Neres non lo fai giocare. Addirittura Neres poteva giocare, ha dimostrato di poter giocare anche a centro del campo come sottopunto, lo abbiamo visto in un paio di partite. Quindi detto questo, mi sembra che proprio il mercato sia l'elemento centrale di molte squadre. Vedi quello che succede nella Lazio tra Lotito e Sarri, vedi quello che è successo nella Roma,
sì,
tra Gasperini addirittura e Ranieri, che sembravano i gemelli della panchina, vedi quello che sta succedendo anche in qualche altra squadra e nel Napoli stesso, dove tu non hai una percezione precisa, esatta, di chi ha fatto che cosa. Cioè, dico, per dire, Santos, Alisson, l'ha preso Manna o l'ha preso Conte? Conte lo sapeva o non lo sapeva? Lang lo ha preso Conte o l'ha preso Manna? Manna si muove indipendentemente da Conte? Quindi Conte non conosceva Lang? Cioè, voglio dire, alcune di queste cose andrebbero chiarite anche per l'economia della società, che sta facendo degli sforzi enormi e ancora ne dovrà fare.
Prego, dire tutto.
Sì, no, ma maestro, ti porto sulle dichiarazioni di oggi di De Laurentiis, New York Times addirittura. Lui ha detto: Conte è una persona.
Ma mica De Laurentiis è come dico me che facciamo le dichiarazioni. cioè, oh, De Laurentiis parla.
Sì, sì, nello specifico è The Athletic, è il magazine sportivo del New York Times. Ha detto: è una persona seria, non lascerebbe una sua creatura così all'ultimo, non l'ammazzerebbe. Però se poi dovessi andare via, se me lo dici adesso, io ho il tempo per trovare un sostituto. Quindi tradotto, questo De Laurentiis ha un linguaggio per noi comuni mortali. Cosa ha voluto dire al suo allenatore tramite media?
Allora, io credo che la cosa sia strettamente connessa al problema della FIGC. Perché dico questo? Perché il nome che è venuto fuori di Malagò è un nome che sicuramente era in mente e in testa a tante persone, non certo alla politica che non lo vuole, questo sia ben chiaro, meglio che lo sappiano già tutti. Salvini ha detto no, Abodi ha detto boh, qualche altro ha detto ma perché, ecco, quindi voglio dire, non è che Malagò sia proprio quello che ha in mente la politica, però è quello che hanno in mente le squadre. Il primo che ha fatto il nome di Malagò è proprio De Laurentiis. Allora dice: ma che c'entra Conte con De Laurentiis? C'entra perché se Malagò dovesse accettare e avesse bisogno di un allenatore che in qualche maniera spacca, che gli dà già l'opportunità di dire: vedete, stiamo facendo le cose in grande, e allora ecco che Conte si spiegherebbe pure perché ha detto: io mi sentirei lusingato, perché adesso andiamo a riaprire un capitolo che oramai è stato abbondantemente esaurito, insomma se ne è parlato tantissimo e basta. Però probabilmente è legato a questa cosa. Allora De Laurentiis dice queste cose, dice se vuole andare via, ma io non credo che Conte voglia andare via. Io credo che Conte voglia qualche ulteriore certezza, perché uno che ha chiesto sempre e chiede sempre, perché sa perfettamente di essere il number one. Cioè, noi abbiamo Sinner nel tennis, nel calcio in questo momento abbiamo Conte.
Come allenatore sicuramente Salvatore, però ecco, è nella tempistica che Aurelio De Laurentiis batte su questo colpo, perché ecco, se decide di andare via lo deve decidere adesso, ad aprile, non dopo il 22 maggio, dopo che insomma ci sarà...
No, in realtà è 22 giugno.
22 giugno.
Cioè nel senso, se aspettiamo il presidente federale...
Si fa notte.
Che succede? Però, no? Ovviamente è una cosa che deve venire fuori prima.
Su questo vi vorrei fare un attimo, allora... Sì. E di qualche ora fa un'intervista esclusiva di Malagò, il quale sì. Rispetto alla domanda come ci sono 19 squadre su 20 in Serie A che ti hanno candidato, quindi hanno ufficializzato la candidatura, lui ha detto sì, sarebbe una grande sfida, complicata, anche bella da affrontare, però io non credo che le cose siano proprio così, insomma non è che ha detto sì subito, perché in effetti quale sarebbe la soluzione per non arrivare al 22 giugno? Sarebbe quella di commissariare la Federazione Italiana del Gioco Calcio. Una volta che l'hai commissariata, potresti, se il nome fosse, come dire, accettato da tutti, Malagò potrebbe fare il commissario. Da commissario è chiaro che potrebbe tranquillamente nominare il nuovo CT anche in vista di quelli che saranno gli impegni della nazionale in Nation League, perché se è vero che da un lato abbiamo perso i mondiali, noi a settembre, non mi ricordo se cominciamo proprio con la Turchia, mi pare che abbiamo le prime due partite della Nation League, due partite, la prima e la seconda nello stesso mese di sei del primo turno, quindi voglio dire, non è che c'è tanto tempo, perché voglio dire, se si vuole rinnovare, si deve rinnovare poi anche il metodo di lavoro. E dico di più, c'è anche Abete, perché se è vero che è stato candidato ufficialmente Malagò, 19 squadre di Serie A, bisogna vedere che cosa faranno le 20 squadre di Serie B, le 60 di Serie C e poi della Lega Pro e della Lega Nazionale Dilettante di cui è presidente Abete. Ma già qua vedi che noi siamo nella, come devo dire,
nel limbo.
Siamo, ecco, italiani, ecco, una cosa tipicamente italiana. Noi stiamo parlando di rifondare tutto il calcio, stiamo parlando di rifondare la FIGC e però poi ci muoviamo con Abete, che già ha avuto questo ruolo in un momento delicatissimo, alla Lega Nazionale Dilettante. Allora diventa una lotta tra Abete e Malagò, mentre io invece immagino una rivoluzione totale. Scusate, una rivoluzione totale delle cose. Quindi vedete quanti problemi che ci sono, che si vanno ad intrecciare, a mio modesto parere, con quelle che sono le aspettative di De Laurentiis prima di tutto, perché De Laurentiis è quello che le sta sparando più grosso. De Laurentiis vuole un campionato a 18 o a 16 squadre, sì, cosa impossibile da ottenere, e Malagò lo sa. Poi vuole che vengano aboliti le squalifiche per i cartellini rossi, fuori il calciatore, ma l'avete sentito questa cosa?
Come sì, no? Sì, sì, tempi da 25 minuti, squadre in Italia in Serie A solo da 1 milione di abitanti.
Significa che saranno tutti autorizzati a dare un calcio in più. Poi voglio vedere se azzoppano uno dei calciatori di De Laurentiis, che cosa succede. Ma ragazzi, andiamoci calmo, cioè andiamoci tranquilli, anche perché tu togli due squadre dalla Serie A, due le togli dalla Serie B, due le puoi togliere per ogni girone della Serie C. Beh, queste squadre sanno dove stanno, perché quando ci furono le riforme, che oramai sono 26 anni o 30 anni addirittura che abbiamo un campionato, no, di meno 20 anni che abbiamo un campionato a 20 squadre, fu fatto per salvarle economicamente.
Fu fatto per salvarlo economicamente, insomma, e l'ha messo ulteriormente nel baratro, caro Salvatore. Ma noi ti ringraziamo per essere stato qua a Napoli Talk su Radio Tutto Napoli. Grazie
mille. Chiedo scusa.
Salvatore, ti saluta anche Raffaele Mignano, tuo collega anche agli inizi in Rai, che ci sta ascoltando. Ti giro i suoi saluti.
Raffaele Mignano, non lo conosco, non lo voglio conoscere. Grande abbraccio a tutti voi.
Ciao, grazie mille a Salvatore Piazzo.
Grazie per avermi chiamato.
Grazie a te per essere intervenuto qui su Radio Tutto Napoli. Siamo in ritardissimo, caro Cristian.
Noi andiamo veramente 2 minuti in pubblicità e torniamo subito.
Abbiamo solo iniziato, restate lì.
Veramente Malagò e Abete, ancora Abete. Gianluca Mondi ha sparato grosso.